www.readyjoe.it e la storia continua. Storie italiane del Medioevo. A Roma un marito ingannato sa anche lui vendicarsi raffinatamente. Elisabetta, moglie di Francesco Orsini, ha un amante, Rinaldo, e si scambiano tenerezze. «Di chi è questa boccuccia?» dice l'amante. «Tua», risponde la donna. «E questi occhi assassini?» «Tuoi». «E queste guance e questo bel seno?» E Rinaldo toccava e Elisabetta rispondeva «Tuo, tuo». Ma quando passò oltre, Elisabetta dice «Ah, questo è di mio marito». E giù a ridere, ridere. Ma, ahimè, il marito era dietro l'uscio e aveva ascoltato il dialogo. Invitò a pranzo Rinaldo, lo uccise alla frutta e a furia di bastonate. E lo fece mettere in croce in una stanza e legò Elisabetta al cadavere del suo amante. Il giorno la scioglievano, le passavano due fette di pane e un bicchiere di acqua, perché potesse rinfrancarsi in vista delle prossime notti d'amplessi gelidi. Ella ne morì alla fine pentita. Mariti barbogi. Mariti non conformisti. A Venezia nel 1455 il Concilio dei Dieci nomina due delegati per ogni quartiere incaricati di pescare gli uomini colpevoli di quel vizio che Savonarola chiamerà innominabile e di cui si lamentano le cortigiane per via della concorrenza sleale. Ma è necessario che anche le spose si difendano dalla concorrenza. Si mettono tanti fiori tra i cappelli che, dice un cronista del tempo, sembravano vasi di garofani oppure un quarto di capretto allo spiedo. A Venezia, appunto, le donne portano i capelli biondi intrecciati e rialzati sulla fronte in due corolle alte mezzo piede. Un velo di crespo nero adombra la capigliatura e le loro spalle, nude naturalmente, perché vestono molto sprovvedutamente, cioè scollacciate fino allo stomaco. Camminano su certe suole di legno coperte di cuoio tanto alte che ci vuole l'aiuto di una damigella per camminare e un'altra deve tener loro lo strascico della veste. Così bardate, le povere spose possono sostenere la concorrenza e reclutare dei conformisti perfino fra i monaci. I frati che, come Giaccio della Maria, usano andare in giro senza brache sotto la tonaca, per essere sempre pronti agli stimoli della carne. L'esempio viene dall'alto. Enea Silvio Piccolomini, prima di diventare uno dei papi virtuosi del XV secolo sotto il nome di Pio II, scrive al padre: «Certo, tu non hai generato un figlio di marmo e di ferro, perché tu eri di carne, tu. Sai bene che gallo sei stato. Non capisco perché la copulazione deve essere talmente condannata dal momento che la natura, che non fa nulla senza una ragione, ha inculcato a tutti gli esseri questo appetito». Data l'età dei mariti, le donne gli sopravvivono a lungo. Una volta vedove, tutto è permesso e accade che non si distingua più il limite fra vedova e cortigiana. In una camera c'è un uomo ad aspettare. Le pareti sono dipinte a oro. Il fuoco crepita nel camino. L'aria è odorosa. Sulla tavola sono disposti vasi di maiolica pieni di dolciumi e vini preziosi. sul gran letto a cortine, cuscini di seta scarlatti e ricamati. Tra le coltri, un piccolo fornello d'argento prepara il tepore. Appariva una donna, la veste di tela d'oro lavorata, corsetto di seta cremisi e damasco nero ricamato d'oro, fino, schiuso su un seno perfettamente tondo. Ma sarà una cortigiana? È una vedova, preoccupata dalla propria reputazione anche, e il volto nascosto dietro una maschera. A Venezia si contano 12.000 cortigiane su 90.000 abitanti, forse non tutte professioniste. A Roma, su una popolazione equivalente, un zelante vicario di Innocenzo III, innocente anche lui perché fece emanare un editto nel quale si ordinava che ogni chierico o laico di qualsiasi condizione doveva, sotto pena di scomunica, sospensione o privazione dei beni, licenziare la sua concubina pubblica o privata. E il Papa, quando lo seppe, fece abrogare questo editto ridicolo. Numerò in quell'occasione 6.800 cortigiane, senza contare circa un 3.000 dilettanti. Queste signore hanno abitudini rigidissime. Generalmente si mettono d'accordo con 6 o 7 gentiluomini, uno al giorno, ovvero per notte, poiché durante il giorno sono libere di andarsene a passeggio o di fare qualche ora straordinaria. Gli amanti abituali pagano un tanto al mese e se durante il giorno viene loro voglia di folleggiare, hanno ancora ben altre risorse, segnatamente i conventi, che dopo il XIV secolo sono comunemente chiamati bordelli pubblici. www.redigio.it e la storia continua.